E allora, sintonizzate e sintonizzati su 105.250, questa puntata un po' anomala, diciamo così, di Bastioni di Orione, che fra difficoltà tecniche e prolusioni al microfono, insomma, più o meno siamo riusciti ad arrivare praticamente alle 20.30 e abbiamo qui con noi Murat, ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Murat ci sente perché è qui in studio con noi.
Sì, almeno questo non è Akito in mezzo alle motociclette.
È bello essere qua di nuovo.
Sì.
Grandi, complimenti.
Non so se c'è qualcuno all'ascolto che si ricorda epiche mattinate al gelo.
Mamma mia.
Durante il Covid. C'è parecchia carne al fuoco, come al solito, con Murat. Comincerei in modo anomalo, però. Erdogan è riuscito in un'impresa colossale, cioè con le pezze al culo, però è al centro di tutta la diplomazia mondiale, a cominciare, che so, dal Medio Oriente per arrivare poi all'Ucraina, ma ci arriviamo. Si ritrova a fare addirittura pace con gli israeliani, ci sono detti di tutto, a parte che adesso è facile perché il giorno prima è del killer, il giorno dopo pappeciccia.
Ecco, lo fa anche un italiano ogni tanto.
Sì,
Drago. Sì. Super Mario Drago.
Lui, che ieri era al telefono con un dittatore.
Autocrate si dice.
Autocrate,
dittatore. Un po' più raffinati.
Un'ora hanno parlato. Cioè, più di Berlusconi ha da dire a Putin. Cioè, Berlusconi era un suo amico, ma non so se parlavano un'ora al telefono.
Facevano altro. Mi sembra che il nodo sia di più quello, cioè Israele e Turchia, cioè le due non più potenze locali, ma ormai potenze a livello globale, una non tanto ricca, l'altra ricchissima, con problemi interni l'una, l'altra un po' meno, però che sono al centro di qualsiasi forma di diplomazia, soprattutto del Mediterraneo, ma non solo.
Già, allora con Murat ci sarebbe più seitan sul fuoco, non carne, faccio una piccola precisazione. Io ti porto ancora più lontano e vorrei dare la notizia molto fresca, molto calda, e in questi momenti, in queste ore, e nella località di Milas, sulla costa dell'Egeo, i contadini e le contadine che si ribellano contro la costruzione di una centrale termica e stanno prendendo le manganellate della gendarmeria e della polizia perché vogliono difendere i loro ulivi, centinaia di ulivi millenari. A costruire, e nonostante i pareri contrastanti dei partiti dell'opposizione, osservatori indipendenti, i legali indipendenti, le associazioni ambientali, ovviamente pareri contrastanti anche dei contadini e delle contadine, e le due aziende abbastanza importanti che continuano a saccheggiare il paese da 20 anni, con il permesso dei tribunali e dei governatori locali, hanno deciso di portare avanti il loro lavoro. Ovviamente la gendarmeria e la polizia non fa altro che lo scudo per queste aziende contro i contadini. Sono due aziende molto famose di cui ho sempre parlato nei miei articoli. Uno è l'IMAC, che è il protagonista della parte turca del Taptanap, tra l'altro un progetto che ci è molto caro. Sì. Tocco anche in Italia di ulivi, sì, nel Leccese. L'anno scorso ho avuto il piacere di vedere proprio i punti in cui saranno distrutti.
È un gasdotto che ce l'ha in particolare con gli ulivi.
E quell'azienda lì, anche lì, ma che in Turchia c'è la particolare, dove ci sono gli ulivi, cerca di fare. L'altro invece Içtaş, che è un grande holding, oltre a possedere un sacco di mezzi di propaganda, e agisce, lavora anche nel campo dell'energia ma anche edilizia, ed è stato anche il partner dell'Astaldi, la nostra cara amica Astaldi italiana, che ha costruito il terzo ponte sul Bosforo, un altro progetto fallimentare, distruttivo, che è l'eccellente esempio di come si saccheggia il denaro pubblico. E l'Astaldi, tra l'altro, in piena pandemia ha dichiarato fallimento, e nelle motivazioni c'era anche il terzo ponte sul Bosforo. Sì, sì.
Vabbè, è servito, sì, qualcosa.
Ma comunque in Turchia i contratti sono cari, la perdita del dell'azienda viene compensata con i soldi pubblici. Lo Stato, se l'azienda non rientra dopo la costruzione dell'opera durante gli anni della gestione, se non rientra con le spese che ha effettuato, lo Stato che compensa.
Però deve essere di famiglia.
O di famiglia oppure amici. Sono la banda dei cinque saccheggiatori, in Turchia hanno iniziato a chiamare queste cinque aziende.
Gang of Five,
sì, sono tra le 10 aziende mondiali che vincono più appalti pubblici. Cioè, pensate che la Turchia non è grande come l'India, pensa come hanno mangiato questi qua, come hanno mangiato. E qualche giorno fa c'era l'anniversario di una importante battaglia che sta nelle basi della nascita della Repubblica di Turchia, la resistenza dello Stretto dei Dardanelli. E lì è stato inaugurato un nuovo ponte, che è diventato ovviamente un grande evento di propaganda di Erdogan, e c'è stata anche una mezza figura di merda, perché Erdogan si rivolgeva alla massa e diceva: quanto facciamo il pedaggio, no? Ovviamente ci sono delle voci, cioè, e lui dice 200 lire e il pubblico dice no, perché alto, no? E lui, da grande mercante, cioè, venditore dei tappeti del Gran Bazar, ovviamente dice: ah, facciamo 200 lire, però la prima settimana è gratuita, no? La prima settimana è gratuita, e finisce la prima settimana, vengono fuori lunghissime code al molo di una delle due parti dello stretto, perché la gente preferisce il traghetto al ponte, perché il traghetto costa di meno. Ci sono le mani di altre aziende, ovviamente. E questo è, arrivo all'Ucraina. Come arrivo? E la Turchia è stata governata così in questi ultimi 20 anni, in queste frequenze ne abbiamo parlato, nei libri che ho scritto abbiamo parlato, negli articoli che tu sai sempre gentilmente corretto. Abbiamo parlato, e questo è il in questo momento la Turchia non può permettersi questo disegno pubblico, disegno politico economico che distrugge il paese, non può permettersi le sanzioni. E quindi Erdogan è stato chiaro all'inizio: nessuno pretenda sanzioni nei confronti della Russia da me, ok? Perché uno ha lasciato le chiavi del paese nelle mani di Putin, i suoi servizi segreti, ma anche i suoi oligarchi, Russia.
Abramovich ha suo yacht parcheggiato lì.
La Russia sta costruendo la prima centrale nucleare della Turchia, per non parlare del sistema di protezione aerea S-400, che per la prima volta la Russia è riuscita a vendere a qualcuno, guardate a caso, che è la Turchia. Poi adesso la vuole comprare anche l'India, non so se avranno, sono 2,5 miliardi.
Ma Biden aveva invitato Erdogan a venderlo agli ucraini.
Prestare. Il ministro degli esteri turco ha detto: non ci pensate, prestare. Non esiste. Chissà quanto
noi vendiamo o niente.
Vabbè, lì ci sono anche ovviamente le questioni legate alla geopolitica. Quindi la lista della dipendenza della Turchia dalla Russia è lunghissima, per cui non poteva assolutamente utilizzare Ankara la carta delle sanzioni, ma anche la carta dell'aggressività, un po' come quello che sta facendo Biden. Non può, cioè Biden sta cercando di far diventare Putin un diavolo, no? È tutta la Russia, anzi un diavolo, e non poteva assolutamente permettersi a Erdogan una cosa del genere, per motivi appunto economici, ma come anche si è legato alla Russia. Proprio i servizi segreti russi ogni anno assassinano gli oppositori russi presenti in Turchia, per non parlare di quelli azeri e degli armeni, no? E poi vabbè, il consulente del Cremlino 10-15 giorni dopo il fallito golpe del 2016 ha detto: io ero in Turchia una settimana prima, ho parlato con il sindaco di Ankara, ho avvertito che ci sarebbe stato un colpo di Stato. Questo è uno. Dall'altra parte, anche con l'Ucraina ha consolidato la Turchia dei rapporti molto significativi.
I droni, ad esempio.
Droni, e sarebbe la prima volta che la Turchia aprirà una fabbrica sua all'estero per produrre questi droni, tra virgolette, made in Turkey, perché ci sono le mani dei canadesi, inglesi, c'è di tutto, però comunque è un prodotto dalla NATO, no? E che è prodotto dalla famiglia del genero numero 2 di Erdogan, tra l'altro, restando sempre all'interno del discorso della famiglia. Quindi con l'Ucraina, poi turismo, agricoltura, energia, quindi anche con l'Ucraina si è consolidato molto il rapporto. E poi la Russia, dopo l'occupazione della Crimea, cosa è successo? Ci siamo trovati nel Mar Nero con la Russia presente. cioè già in Siria non ci bastava, eppure lì. E quindi come fai a dichiarare, tra virgolette, guerra contro la Russia come ha fatto Biden? Non puoi. Un po', quindi io arrivo a questa conclusione, un po' era obbligato, non aveva altre scelte, un po' perché prevedeva dei benefici. Uno, portare a casa una vittoria politica registrata all'estero, così magari salirebbe nei sondaggi Erdogan, perché ha i minimi storici. Due, non subendo ulteriori danni economici, non si troverebbe obbligato a dimettersi, perché peggio di così l'economia non può succedere. È terribile la situazione economica adesso in Turchia, 132% inflazione, 27% disoccupazione.
Sì, ma aumenta persino le pensioni pur di,
esatto,
riuscire a far sopravvivere.
E molto probabilmente questo luglio aumenterà per la terza volta, ancora un'altra volta, 50% il salario minimo garantito. Cioè in un anno 100% vuol dire tanto, vuol dire che il potere d'acquisto è pari a zero, no? E quindi questi sono i benefici, no? che adesso pensa di portare a casa. Ovviamente un altro beneficio è quello di fare da tramite. Tu hai parlato dell'Israele, giustamente, quando è venuto Herzog, 14 anni dopo la crisi di Mavi Marmara, un rappresentante importante israeliano ha visitato la Turchia, ma non cioè ministro del turismo, no, Herzog, e non ha visitato il sindaco di Istanbul, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Turchia. Hanno sottolineato che per il futuro l'Israele e la Turchia sono pronti per collaborare con l'Europa nel campo energetico, no? Prima che scoppiasse la guerra era stato stabilito l'incontro e Erdogan aveva già detto le intenzioni dell'Israele sono quelle di fornire energia all'Europa e noi siamo felici se faremo da tramite. Oppure l'incontro con Mitsotakis, un'altra carta portata a casa. Cioè la settimana scorsa eravamo qua a parlare dell'eventuale guerra tra Atene e Ankara, adesso Mitsotakis va di nuovo anche lui a incontrare Erdogan a Istanbul e si mettono d'accordo nel potenziamento dell'accordo sui migranti, perché la Turchia e la Grecia sono diventate la pattumiere dell'Europa.
Moria.
Esatto, Moria è l'esempio eclatante, ma dietro, se voi visitate solo Atene, vedete quanto disagio c'è. Poi per non parlare delle relazioni che rilasciano le ONG, riusciamo a leggere, vedere molto bene che la Grecia è diventata proprio pattumiera, il parcheggio dei rifugiati che sono alle porte dell'Europa. Due, con Mitsotakis Erdogan ha firmato un nuovo accordo per ripristinare la sicurezza dell'Europa nell'ottica della nuova guerra. Quindi, sapete, la sicurezza vuol dire tanto
relazioni
di affare, affare di ogni tipo. Armi e poi anche per soprattutto il governo greco di un certo stampo garantire le elezioni
d'altra
prossime.
Parte, sono tutte e due fascisti. Comunque, la Grecia è forse l'unica insieme alla Francia, credo, degli europei che supera il 2%.
Sì, è uno dei paesi che spende di più per gli armamenti. E poi anche l'apparato militare industriale greco è stato proprio il bacino della corruzione e dell'esplosione del debito pubblico che poi ha portato al crack.
Ma in piena pandemia hanno comprato dalla Francia gli aerei inutilizzati.
Ma anche i sottomarini tedeschi che non funzionavano.
Esatto. Quindi proprio due pazzi si sono trovati e entrambi hanno portato tra virgolette.
L'altro ieri hanno firmato su una nave museo all'Ancora di Atene un accordo tra la ministra della difesa francese e quello greco per tre fregate, tre corvette e altri 18 Rafale.
Ecco, bene.
Per 4 miliardi.
Per gli ospedali niente, vero?
Ospedali
niente.
Perché?
E un'altra
mica
carta.
C'è stata una pandemia.
No. Un'altra carta vincente che Erdogan, molto probabilmente da grande opportunista e pragmatico, vuole portare a casa, senz'altro quelle che ha ufficialmente dichiarato il ministro degli esteri turco al Doha Forum in Qatar qualche giorno fa. Si è oligarchi russi, restando all'interno della giurisdizione internazionale, vogliono continuare con le loro attività, sono benvenuti in Turchia. E quindi conta almeno sulla possibilità di dirottare praticamente non soltanto le barche di Abramovic, ma dirottare
anche i capitali.
E degli oligarchi russi che troveranno pian piano delle barriere nel sistema soprattutto della finanza nel mondo verso la Turchia, dirottare verso la Turchia. Io credo che dopo la Turchia ci saranno le porte aperte anche del governo israeliano, però
Per il momento esatto. Questi capitali si fermano a Cipro, dove lì ci sono i capitali degli oligarchi, ma anche di Zelensky, a dire la verità. Però effettivamente potrebbe essere benissimo che la Turchia sia pronta a raccoglierli.
E poi l'ultimo capitolo, secondo me, è un po' più un capitolo un po' più politico, e gli oppositori russi. Come abbiamo detto diverse volte anche qua, per esempio nel caso degli uiguri, la Turchia ha un sacco di rifugiati uiguri di cittadinanza cinese, no? E per i governi pragmatici, per i personaggi codardi come Erdogan, avere gli oppositori, no, del tuo alleato a casa tua è un'ottima carta per ricattare l'altra parte.
Sicuramente.
E quindi se gli oppositori che si oppongono comunque alla guerra, i russi, lasciano la Russia e trovano rifugio tra virgolette in Turchia, è anche una forza politica per Erdogan. Questo sta facendo da anni la stessa cosa con l'Armenia, soprattutto i testimoni di Geova da anni che rifugiavano in Turchia perché in Armenia si rifiutavano di prendere le armi. Adesso la cosa è cambiata, però per anni e anni venivano perseguitati, arrestati eccetera, trovavano rifugio in Turchia. La stessa cosa per gli oppositori azeri, che poi sistematicamente vengono assassinati, e la stessa cosa anche per gli oppositori iraniani che trovavano rifugio in Turchia. Adesso c'è anche questo capitolo, ma non è la mia pippa mentale, tipo El País ha fatto delle interviste a Istanbul, anche Deutsche Welle hanno fatto delle interviste a Istanbul in questi giorni, hanno intervistato proprio giornalisti russi che sono trovati tra un momento e l'altro disoccupati, perché sin dai primi giorni hanno detto che era un'occupazione illegittima quella dell'Ucraina, e hanno trovato i canali televisivi chiusi, lavori proprio sospesi, hanno lasciato la Russia, sono andati a vivere in Turchia. Questa potrebbe essere un'altra carta che vuole usare Erdogan in futuro.
Ma ecco, azeri e armeni contemporaneamente a Istanbul riescono a vivere insieme?
Ma non hai presente l'esperienza di quel quartiere a New York dove i palestinesi e ebrei vivono alla grande? Cioè, è stata fatta anche una serie su questo.
No, basta trasferire tutto il Nagorno-Karabakh a Istanbul.
Sì, guarda, se si trovano le basi, magari all'estero, a parte il mio cinismo, magari all'estero, vivendo fuori da questo bombardamento nazionalista, mediatico, scolastico, politico, cioè, magari all'estero subentra quella parte umana di ogni essere vivente e riescono a vedere magari la parte più pacifica, più amorevole dell'altra, no? E quindi magari trovano delle basi comune. Perché no? Magari sì.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Come hanno pensato i turchi rispetto alla Crimea? Cioè, loro hanno sempre pensato che la Crimea fosse più o meno qualcosa che avesse a che vedere con l'universo turcofono, qualcosa di simile. Certo. E come?
Guarda, io sto facendo un articolo, sto scrivendo un articolo di approfondimento su questo. Ho scoperto che in Turchia, prima di tutto, ci sono 28 associazioni dei tatari e c'è proprio una federazione dell'associazione dei tatari, eccetera. Senz'altro i tatari esistono in Turchia dall'epoca ottomana, vi ricordo, cioè, c'è stata una guerra importante tra la Russia.
Erano presenti anche i piemontesi.
Erano presenti, sì, è vero. Poi ho scoperto in Italia questa particolarità molto impressionante. Comunque,
Ciarea da arriva da lì.
Quindi tatari, in realtà i circassi tatari ci sono in Turchia, ma ormai da 8 generazioni, tipo anche di più. E questi nell'ultima occupazione russa nel 2013-14 invece sono arrivati altri come rifugiati politici, oppure comunque avevano dei legami. Io ho intracciato due persone molto interessanti, e addirittura questi sono circassi che vivevano a Mosca con la cittadinanza russa, e loro anche adesso si stanno spostando, stanno andando in Turchia perché non si sentono al sicuro a Mosca. Pensate, non a Donbass oppure Crimea, no? E quindi probabilmente c'è è tuttora un movimento verso la Turchia. E per quello che io sono riuscito a vedere, quasi tutte le associazioni dei tatari in Turchia sono contro l'occupazione della Russia, no? in Crimea, ma sin dal 2013-2014. Ma anche lo stesso governo turco, Erdogan, ha sempre preso posizioni chiare contro l'occupazione russa in Crimea, un po' perché appunto non vuole la Russia sul Mar Nero, ok? Un po' perché vuole giocare questa carta folcloristica, no? C'è una minoranza musulmana, c'è una minoranza turcofana, quindi ci sono degli elementi che uniscono, si avvicinano, diciamo, la Turchia alla Crimea, e che ad Ankara si trasformano in queste carte politiche. A livello sociale invece sì, c'è tanto di legame tra la Turchia e la Crimea, appunto, sì.
Tornare alle potenze allora locali, adesso invece globalizzate, con questa diplomazia che stanno conducendo sostanzialmente in parallelo, e quindi potrebbe anche starci che dopo Istanbul si vada a Gerusalemme per la prossima tappa. Nel caso ci riuscissero, credo improbabile, a comporre la questione, ne deriverebbe uno spostamento, uno squilibrio totale rispetto ad esempio a quelli che sono stati gli accordi di Astana, che vedevano i turchi tutto sommato a un livello, un gradino un pochino più in basso della Russia, e gli iraniani a fare solo da giudici. Turchia diventerebbe globale, e Israele, che a sua volta, che prima era semplicemente un convitato di pietra lì ad Astana, diventare un protagonista anche lei di quella sorta di accordo per spartirsi almeno il Mediterraneo e quello che ci sta attorno.
Prima di tutto, Israele in questi anni non è rimasto fermo, sia nel mondo della ricerca delle fonti energetiche fossili nel Mediterraneo, sia nella guerra cibernetica oppure reale contro Assad, non è stato fermo. E da questo punto di vista, in realtà, Ankara e Gerusalemme hanno dei punti in comune. In effetti Herzog, nel suo intervento finale dopo aver incontrato Erdogan, ha detto anche questo: noi condividiamo un altro obiettivo in comune, ossia quello di buttare giù il dittatore Assad, che la Turchia con l'Israele sono rimasti due paesi nel mondo che continuano a chiedere questo. Prima nel 2011-12 erano tutti tutto contro l'Assad, adesso Assad, tra l'altro, mentre ha fatto due elezioni, è stato rieletto eccetera, esatto. Ma sembra che abbiamo riconosciuto tutti questa cazzo di elezioni,
tranne
il Qatar, ecco. E poi un altro discorso, due altri punti importanti. Uno, i rapporti militari. Io ho scritto un articolo di approfondimento già 3 anni fa su questo. Nonostante la crisi diplomatica senza precedenti che c'è stata in questi 14 anni tra Gerusalemme e Ankara, i rapporti militari sono cresciuti in una maniera sproporzionata. Proprio, cioè, perché allora avete ritirato gli ambasciatori? Cioè, se avessero tenuto pure gli ambasciatori, pensa come avrebbero distrutto queste. Questo è un altro punto che accomuna questi due paesi. Un'altra storia invece abbiamo visto già nell'epoca dell'amministrazione Trump, come l'Israele ha iniziato a ricucire i suoi rapporti col mondo medio orientale, col mondo arabo, no? E la stessa cosa sta facendo anche la Turchia. Cioè, gli Emirati, con altissimo livello di rappresentanza, sono venuti poco prima che scoppiasse la guerra ucraina in Turchia, e pensate che nel 2016 Erdogan in primis diverse volte aveva detto che dietro il colpo di Stato fallito c'erano gli Emirati, ma non ha mai chiesto scusa oppure ha detto no, ho cambiato l'idea. All'improvviso gli Emirati sono presentati in Turchia, hanno comprato ogni possibile, hanno versato soldi nella banca centrale, cioè, e con Qatar la stessa cosa. Questi sono due paesi che stanno ricucendo i loro rapporti con l'Israele. Proprio non è il lavoro solo di Trump, ma anche adesso, cambiato il governo in Israele, ha cambiato il governo a Washington, continuano a rinnovare gli accordi consolidati.
Negev c'era il discorso della
NATO Medio Orientale che si sta costituendo con gli accordi del Negev.
E il Qatar, poco prima che scoppiasse questa guerra, è stato inserito nella lista dei partner strategici della NATO. Cioè, e quindi in realtà questi due paesi, Israele e la Turchia, non hanno mai avuto, diciamo, un divorzio. C'è stato un momento di separazione, hanno diviso magari lette a casa, però adesso stanno di nuovo insieme e sono di nuovo a festeggiare. E la Siria qua è un punto interrogativo molto importante, perché la Russia è ancora un punto interrogativo molto precario. Cioè, il futuro della Siria ovviamente dipende molto dalla Russia, e ciò che succederebbe in Siria, secondo me, genererebbe nuove decisioni, nuovi comportamenti sia di Ankara sia di Gerusalemme, e quindi possono veramente diventare due attori molto determinanti in quest'area, oppure possono continuare a lavorare come due osservatori / semi occupanti in Siria. Però penso che questa guerra, tra virgolette, sia anche una grande occasione per Erdogan per ricucire i suoi rapporti con la NATO, che sono stati distrutti in questi ultimi dall'epoca di Obama, no? In realtà partendo dalla guerra, dalla primavera araba, dalla guerra in Siria, i rapporti tra Ankara e Washington sono distrutti, poi è subentrato anche Macron che ha aiutato molto a distruggere i rapporti, e Merkel ha provato sempre a tappare i buchi, ma Merkel non c'è più, e quindi potrebbe essere veramente, tra virgolette, brutto dire, tra virgolette, questa guerra può essere un'occasione per Erdogan per passare sempre di nuovo un ottimo servo della NATO.
Senti, ma dal punto di vista interno, Erdogan sta insomma avendo un attivismo verso l'esterno piuttosto insomma evidente, ma dal punto di vista interno continua la repressione, e i movimenti sociali insomma sono si fanno sentire, considerando anche insomma l'approfondimento della crisi economica, quindi insomma ci sono delle contraddizioni sociali, suppongo.
Certo, guarda, ogni giorno c'è una manifestazione a Istanbul, magari dei tassisti oppure dei sindacalisti, ma non solo a Istanbul ma anche in tutte le città, e ricevono le manganellate, e questo è l'ordine del giorno ormai. Il secondo partito dell'opposizione HDP è in corte costituzionale, c'è un processo per la sua chiusura, e neanche una settimana fa una delle associazioni femministe più importanti del paese, Rosa, nella città di Diyarbakir, ha subito un colpo pazzesco. 20 membri di questa associazione sono state arrestate, 20 donne tra cui presidente e fondatrici sono state arrestate, quindi la repressione senz'altro continua come prima, come 2 anni fa, come 3 anni fa, come 5 anni fa, assolutamente. La diaspora si riempie sempre di più di oppositori, e ci sono più oppositori all'estero che a casa, e le condizioni ovviamente di salute di numerosi detenuti, questo è un discorso molto importante di cui si parla poco purtroppo, ci sono tantissimi detenuti in condizioni di salute molto precarie, e sono dentro, nonostante i pareri a favore della scarcerazione dei medici, i detenuti sono dentro, quindi sì, la repressione continua assolutamente, altrimenti come potrebbe governare Erdogan? Erdogan dal 2013, dalla rivolta del Parco Gezi, da quindi 9 anni governa il paese, anzi io preferisco dire saccheggia il paese con la repressione. La repressione può essere è stata una semplice manganellata, è stata 2 anni di stato d'emergenza, e la repressione si è trasformata nel sistema dei commissari straordinari, e quindi più di 100 sindaci sono stati sospesi, arrestati oppure obbligati a lasciare il paese. La repressione si è trasformata nel licenziamento di più di 1000 professori universitari, quindi così che governa Erdogan.
Continua a governare così. È il suo nuovo compagno di cella?
Esatto, è arrivato l'ex sindaco, un eccellente medico di Diyarbakir, della città di Ahmed, che è in carcere anche lui, è stato sospeso anche lui, è arrestato, e adesso è il compagno di cella di Demirtas, sì. Sì, che è un Misrakli si chiama, un eccellente sindaco, perché la prima cosa che ha fatto era quella di dimostrare come il commissario straordinario che aveva già rubato il posto al precedente sindaco aveva saccheggiato tutto, proprio stile Saddam, no? Proprio cessi d'oro, rubinetti d'argento, cose del genere, e quindi dopo 3 mesi l'hanno sospeso e l'hanno arrestato. Un eccellente medico in carcere.
Bene, si sono fatte le 21, quindi dovrebbe...
Come passa il tempo con
visto,
voi, fantastica. Non perché parliamo delle zone più complicate del mondo.
No,
perché...
dovrebbe irrompere nello studio, eccolo qua, va. Infatti, Lin Frequencies, che reclama giustamente il suo spazio. E allora, noi lo lasciamo volentieri, e quindi concludiamo qui per questo giovedì 31 marzo. Grazie Murat.
Lanciamo il nostro pezzo, però.
Rilanciamo il nostro pezzo che è dedicato, come dire, ai nostrani sinistrorsi che ancora insomma guardano la Russia con le palpitazioni, non si sa di che cosa.
Rossobruni, nostalgici del
dimenticandosi dei crimini che fanno parte del percorso di Putin.
E dimenticandosi anche di quello che è stato la rivoluzione bolscevica per certi aspetti.
Esatto. Buona serata e grazie a tutte.
Ciao a tutti e a tutti. Sen, gaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen.
kaynar bir balta yasam olamazsın ama gün gelir sapın ucunda olursun kazma. Oh.